Ma se potessi scegliere un superpotere, quale vorresti?
Sarebbe bello avere la capacità di trasformare le cose in oro.
Ma per quello non hai bisogno di abilità sovraumane. C'è Caris Gold. Caris Gold è la prima azienda ad aver reso l'oro da investimento alla portata di ogni cittadino italiano.
Caris Gold. L'oro per tutti, prima di tutti.
Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
One Podcast. Il più italiano dei piatti, gli spaghetti al pomodoro, non ha nulla di italiano. Fino agli anni 50 la pizza era sconosciuta nella maggior parte del nostro paese. Caterina de' Medici, Isabella d'Este e Michelangelo hanno ben poco a che fare con le specialità gastronomiche a loro attribuite. Ciò che viene narrato sulla storia centenaria dei nostri buonissimi prodotti tipici è una bugia, raccontata più o meno a partire dagli anni 70. Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata, il podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati che vi svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
Lo sapete che il gambero rosso di Mazara del Vallo non esiste? Che dire invece della cipolla di Tropea e dei pistacchi di Bronte? Le patrie del cibo e le DOP sono spesso e volentieri un'illusione e il primo a spiegarcelo per certi versi fu niente meno che Karl Marx né il Capitale. Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata. Io sono Daniele Soffiati e con me, come sempre, c'è Alberto Grandi, professore di storia dell'alimentazione e storia economica all'Università di Parma. Ciao Alberto.
Ciao Daniele.
Alberto, siamo alla penultima puntata di questa seconda stagione di DOI. Avevamo promesso ai nostri ascoltatori un episodio tutto dedicato alle origini inventate, un DOI alla seconda. E allora non posso che partire da questa domanda: come nascono e come si affermano le denominazioni di origine? Sembra facile dare una patria agli alimenti, ma l'apparenza inganna.
Sì, direi proprio di sì. Noi siamo abituati a dire la caciotta di Pienza, il prosciutto di San Daniele, ma in realtà innanzitutto c'è un problema di confini. Dov'è che si finisce di fare il prosciutto di San Daniele e si comincia a fare un altro prosciutto o un altro formaggio? Quindi già c'è questo problema che non è di facile soluzione, di solito è un compromesso, è una via di mezzo. E in più c'è il fatto di appunto identificarlo con un luogo specifico, cioè dargli un nome a questo prodotto. E spesso il nome non deriva necessariamente dal luogo nel quale viene prodotto quel prosciutto, quel salame o quel formaggio, ma deriva probabilmente dal luogo nel quale questo prodotto parte, e quindi molto spesso la denominazione è legata alla presenza di infrastrutture, alla presenza di snodi ferroviari, di porti, dal quale appunto quel prodotto prende il largo per raggiungere tutti i mercati possibili, insomma. Quindi è più un timbro postale quasi la denominazione, piuttosto che una specificazione del luogo di produzione.
Partiamo allora con la nostra carrellata. Qualche mese fa è uscita la notizia che i gamberi rossi di Mazara del Vallo non esistono. Però sono famosi in tutto il mondo e sono assolutamente un prodotto di successo. Ci vuoi spiegare questa evidente contraddizione?
Effettivamente è una grossa contraddizione. Però diciamo, il risultato biologico è che questa specie non esiste. E questo l'hanno dimostrato biologi, quindi non è un tema da storici o da economisti. Il gambero rosso di Mazara del Vallo non esiste. Però viene venduto, c'è un suo marchio riconosciuto in tutto il mondo, è un prodotto di grandissimo successo e anche di grandissima qualità, perché assolutamente il successo sul mercato deriva da quello.
Ma come fa ad esistere?
Esiste perché ha la volontà di esistere, un po' come il cavaliere inesistente di Italo Calvino, nel senso che a un certo punto i produttori di Mazara del Vallo hanno deciso di raccogliere questo prodotto un po' in tutto il Mediterraneo e probabilmente anche nell'Atlantico, selezionarlo, dargli un marchio, dargli un nome, che è molto legato a quel porto, perché quel porto poi ha una sua storia, una sua capacità evocativa, è anche legato a una storia antica, alla presenza degli arabi, insomma ci sono tanti motivi per cui quel nome è importante, e quindi si sono inventati 9-10 pescatori, si sono inventati questa denominazione, hanno creato un marchio e l'hanno venduto, e sono riusciti a vendere il prodotto ma anche tutta la storia che sta dietro, perché senza quella storia probabilmente il prodotto non avrebbe avuto quel successo. Però ribadisco, rispetto a la specie e soprattutto al mare bellissimo davanti a Mazara del Vallo, quel gambero non c'è.
Rimaniamo in Sicilia. Ti faccio una domanda. Non ti sembra che ci siano in giro un po' troppi pistacchi di Bronte rispetto alle dimensioni dell'area di produzione?
Direi proprio di sì. E fra l'altro non si riescono più a trovare i pistacchi non di Bronte. Non so se tu hai fatto questo esperimento, questa esperienza.
Adesso ci farò caso.
Insomma, è difficile cercare un pistacchio che non sia di Bronte. Io lo cerco ma non lo trovo, non c'è. E quindi c'è questo problema. Poi non so se tu lo sai, ma i frutti possono essere raccolti solo un anno sì, un anno no, e perché questo garantisce una qualità, la pianta non viene stressata fondamentalmente, quindi la qualità del frutto è superiore e quindi già la produzione teorica è ulteriormente dimezzata. Poi Bronte è piccolo, un territorio piccolo, saranno meno di 20.000 abitanti, insomma, quindi davvero un paese piccolo che in teoria dovrebbe coprire con la produzione locale il 90% della domanda italiana
interna,
che però anche questo è tutto teorico, perché in realtà il 25% circa della produzione di Bronte va all'estero, quindi grosso modo il 60% della domanda interna di pistacchio viene soddisfatta col pistacchio di Bronte. Il resto, che molto spesso si chiama pistacchio di Bronte, in realtà viene da qualche altra parte. I grandi produttori sono la Turchia, l'Iran, sono questi i grandi produttori di pistacchio, probabilmente arrivano da lì. Poi c'è anche da dire che il pistacchio è un caso di moda abbastanza recente, perché fino a qualche decennio fa, se ti ricordi, si usava solo per il gelato. Adesso invece lo si mette nella pizza, dappertutto lo si mette. Adesso
funziona per gli aperitivi,
ovviamente. È un prodotto di qualità, questo non viene mai messo in discussione. La battuta che faccio sempre io è che se tutti i pistacchi di Bronte venissero davvero da Bronte, la Sicilia sarebbe grande come l'Australia.
Spostiamoci in altre regioni d'Italia, la Calabria, e ti chiedo di parlarci della famosissima e buonissima cipolla di Tropea.
È un bel caso, perché la cipolla di Tropea viene fatta dappertutto tranne che a Tropea, e già questo, insomma, fa un po' ridere come caso di denominazione. Abbiamo detto all'inizio dell'importanza delle infrastrutture, questo è un caso quasi da manuale, paradigmatico. A Tropea non si fa la cipolla, si fa un po' in tutta la Calabria, nelle zone intorno a Tropea, ma nel territorio di Tropea nello specifico non si fa. La questione curiosa è che ovviamente lì a Tropea c'è il porto e soprattutto la stazione ferroviaria, per cui questo prodotto raggiungeva il resto d'Italia partendo dalla stazione o dal porto di Tropea. Quindi non è la cipolla di Tropea, ma è la cipolla da Tropea. Poi dopo ha assunto questa denominazione e ormai si usa questo nome. È davvero un caso proprio da manuale di come nasce una denominazione. Se dovessimo spiegare a degli studenti, lo spiegherei citando il caso di Tropea.
Insomma, il luogo di spedizione, il timbro postale, come dicevi prima, è fondamentale, sì, anche per la cipolla.
Da Tropea. Se volessimo fare un paragone altrettanto noto, anzi di più, è il parmigiano reggiano. Anche lì a Parma per lungo tempo il formaggio non si fa, ma rimane la denominazione perché Parma è uno snodo infrastrutturale molto importante e quindi un'area di produzione molto ampia che non contempla Parma, però fa riferimento a Parma come centro di smistamento e di spedizione di questo prezioso prodotto.
Ne avevamo parlato nella prima stagione, nella puntata dedicata ai formaggi, ne hai fatto accenno. Ci fu in effetti un periodo molto lungo nel quale il parmigiano reggiano non venne prodotto. Che sì. Periodo era esattamente?
Diciamo dalla metà del Settecento fino a, ma forse inizio Settecento fino a metà dell'Ottocento, anche qui è abbastanza avanzato, anni 60-70 dell'Ottocento, non ci sono le vacche da latte, ci sono dappertutto tranne che a Parma. Però la denominazione rimane, questa è la cosa importante, cioè sparisce il prodotto ma rimane il nome, perché ci sono questioni di carattere commerciale che permettono appunto a una denominazione di sopravvivere.
Rimanendo in tema di formaggi, mi fa sorridere una cosa che ti è capitata recentemente. Sei stato ospite qualche settimana fa a TED a Rieti a parlare di alimentazione e di cucina italiana, tra le altre cose, e proprio tu, che sei uno sbufalatore, insomma, dei miti della cucina italiana, hai ricevuto un omaggio molto particolare.
Sì, io sono andato là a parlare di come si inventano le denominazioni e mi hanno regalato un formaggio buonissimo, fra l'altro un formaggio di pecora buonissimo, che si chiama Cacio Mai. Magno,
con riferimento a Carlo Magno,
che nell'800 d.C. si stava recando a Roma per ricevere la corona da imperatore, passa da Rieti, scopre questo meraviglioso formaggio e glielo fanno in forma quadrata per favorire il trasporto nell'alto Medioevo. È veramente una cosa completamente inventata, però ribadisco, il formaggio è buonissimo, sono contentissimo di averlo avuto in regalo. La storia...
E questo una volta di più però mi fa pensare a come la storia sia a tutti gli effetti un ingrediente del prodotto, tu ci insegni.
Guarda, su questo è andato di fatto, cioè se noi togliessimo a queste storie, a questi prodotti, queste storie, toglieremo un ingrediente, toglieremo il sale, un po' di sapore, insomma, questo è fondamentale.
Passiamo all'Emilia Romagna e allo Zabaione. Dello Zabaione ne parlava già Maestro Martino nel XV secolo. Questa è davvero una ricetta molto antica e stabile nel tempo. Però ti chiedo, qual è il legame con l'Emilia Romagna?
No, non devi chiederlo a me, non lo so, però ti posso dire che è una PAT, è un prodotto agroalimentare tipico riconosciuto dal Ministero dell'Agricoltura, che è questo elenco di prodotti dove ci sono parecchie attribuzioni curiose, tipo il marzapane a lucca, le castagne al forno ad Avellino, e tra queste c'è anche lo zabaione, non so dirti perché, dell'Emilia Romagna.
Le PAT sono denominazioni tutte italiane.
Tutte italiane, sì, fra l'altro è un elenco che l'Europa guarda con molto sospetto perché è una specie di alternativa alle DOP e le IGP, e quindi l'Europa non è molto contenta di questa scelta.
Che ci siamo inventati quest'altra.
Sì, ci siamo inventati un'invenzione. Okay. Quindi diciamo la seconda anche in questo caso. La cosa curiosa è che appunto la prima ricetta dello zabaione, la prima e ultima, perché poi è una ricetta molto stabile, la dà appunto Maestro Martino da Como, nella sua famosa opera De Arte Cucinaria, però appunto lui nasce a Torre, che fra l'altro oggi sarebbe in Svizzera, quindi il primo chef importante italiano, italiano fino a un certo punto, però insomma vabbè, all'epoca era il Ducato di Milano, poi vabbè, vive a Como, passa da Milano, poi praticamente tutta la sua professione la svolge a Roma. Sì, certo, è passato dall'Emilia, ma non è che ha lasciato giù la ricetta dello zabaione mentre passava, insomma sarebbe molto curiosa questa cosa.
Insomma il legame è incerto.
Sì,
molto
incerto,
incerto.
E anche incomprensibile, perché davvero questa è davvero una grande ricetta italiana che ha una storia, che ha una sua stabilità. Non si capisce per quale motivo lo si debba attribuire a una regione specifica. È un caso, insomma, un po' curioso italiano.
Continuiamo a risalire l'Italia, arriviamo alla Lombardia, a Milano e al panettone. Di storie sul panettone se ne sono scritte tante.
Ah beh, ce ne sono per tutti i gusti, che coprono un arco temporale lunghissimo, dal Medioevo fino al Risorgimento.
Raccontacene un paio.
Allora, beh, quella più famosa che viene spesso citata è quella di Fouquemont, che era cancelliere del Lombardo-Veneto, che tra il 1847 e 1848 governa Milano, e si dice era solito portare il panettone in dono al cancelliere austriaco, il Metternich. Allora, a parte il fatto che era solito, rimane a Milano un anno, quindi al massimo gli ha portato un panettone. Quindi insomma questa consuetudine è abbastanza difficile da dimostrare. E poi dopo diciamo che anche la natura del panettone in quel periodo ci fa essere un po' sospettosi su questa narrazione,
perché non era esattamente quello che conosciamo
no,
oggi.
No, il panettone era sostanzialmente una focaccia, una pagnotta, una schiacciata con l'uva. Poi invece quel prodotto molto lievitato, molto ricco, con anche i canditi, arriverà molto dopo Fouquemont, molto dopo il Risorgimento, addirittura arriverà dopo la Prima Guerra Mondiale, insomma, quindi ci vorrà ancora parecchio tempo prima di avere questo. Però prima di Fouquemont c'è la famosa narrazione del Tony, che sarebbe questo garzone di pasticceria al servizio di Ludovico il Moro, che si inventa il pane del Tony, pan del Tony, e quindi panettone per estensione, che è questo dolce ricchissimo natalizio che viene dato nella tavola di Ludovico il Moro. Ci sono sempre questi personaggi, Caterina dei Medici, Isabella d'Este, Ludovico il Moro, insomma quando c'è da inventarsi una cosa si tirano sempre fuori questi personaggi, sono più evocativi evidentemente.
E invece la vera storia del panettone qual è?
La vera storia del panettone è che Angelo Motta nel 1919,
quello della Motta,
esatto, quello della Motta, che è il panettone originale, il primo panettone, il panettone Motta, poi arriverà Alemagna. Comunque lui si inventa questa ricetta che parte probabilmente da questa, diciamo, questa schiacciata con l'uva, ma appunto la fa lievitare molto, ci mette i canditi, ci mette l'uva sultanina, ma quella c'era già, e diventa quel prodotto, ma che è un prodotto industriale e ha successo esattamente per quello. Cioè il resto d'Italia in qualche modo, quando a Natale se lo può permettere ovviamente, quindi stiamo parlando anche degli anni 30, insomma stiamo parlando ancora di più negli anni del boom economico, si vuole portare a casa un pezzo di Milano che è un po' la capitale economica, morale, chiamiamola come vogliamo, dell'Italia, e quindi c'è anche questa forza evocativa, ma che è legata all'industria. Cioè Milano è la capitale perché è industriale.
Nel tempo arrivò poi il Pandoro a competere col panettone come dolce natalizio.
Sì, il cosiddetto settore dei dolci da ricorrenza, non solo per il Natale ma anche per la Pasqua, penso alla colomba. Ecco, in questo settore effettivamente negli anni 70-80 gli italiani migliorano decisamente il loro reddito, il loro tenore di vita, e quindi c'è un'esigenza di differenziazione e di distinzione nei consumi, e il Pandoro in qualche modo risponde a questa esigenza. Anche il Panforte di Siena, anche lui a cavallo tra gli anni 70-80, un successo molto effimero, adesso è sostanzialmente scomparso. Immagino che a Siena abbia ancora un po' un mercato, ma a livello nazionale praticamente non si consuma più, mentre invece il Pandoro, al netto delle varianti che ci sono del panettone col cioccolato, con i canditi, senza i canditi, con tutte le varie formule possibili, però il Pandoro ormai è a livello del panettone e in alcuni anni addirittura supera come gradimento dei consumatori rispetto al classico panettone di Milano.
Tu nel tuo libro Denominazione di origine inventata, da cui abbiamo tratto il nostro podcast, scrivi: con un bizzarro percorso a ritroso, circa una trentina d'anni fa, il panettone iniziò a essere quello che in pratica non era mai stato, un prodotto artigianale legato a un territorio.
Eh sì, perché come abbiamo detto, il panettone nasce industriale, Angelo Motta, 1919, catena di montaggio, quindi la cosa più industriale che ci possa essere, e invece negli ultimi 30 anni è diventato un prodotto artigianale costosissimo, buonissimo, con una ricerca sulle materie prime, tutto quello che vuoi, ma appunto non è mai stato niente di tutto questo. Chiaramente c'è un pubblico, un consumatori sensibili a questa cosa, che cercano un'ulteriore distinzione per qualità, insomma, e anche per prezzo, perché anche questo poi alla fine dà soddisfazione. È il classico esempio di invenzione della tradizione: non c'è mai stato il panettone artigianale, adesso ce l'abbiamo.
Prima di passare al vino con un'ultima domanda, ma molto significativa, rimaniamo in Lombardia, per la precisione in Valtellina, per parlare della Bresaola.
Che si fa con lo zebù che arriva dal Brasile? Lo so che questa cosa stupisce sempre, però ormai è così. Ci sono motivi anche, diciamo, gastronomici per fare questa scelta, perché la carne dello zebù è molto magra, la Bresaola deve essere molto magra, è molto saporita e anche molto dura, quindi consumata direttamente sarebbe un po' complicata. Invece con un insaccato con la Bresaola diventa invece gustosa, ribadisco magra, quindi sana per i consumatori, che però viene dal Brasile.
Ma è in passato la Bresaola fatta in Italia, come veniva fatto? Lo zebù non mi risulta che fosse presente.
No, non è mai stato dalle nostre parti, non ci sono mai visti gli zebù pascolare. No, in realtà si faceva con i bovini normali, che probabilmente già di loro erano più magri, perché mangiavano meno rispetto a quello che mangiano adesso, e comunque se ne faceva anche molto a meno. Questo era poi il dato di fatto. Adesso l'esigenza dello zebù deriva anche dal fatto che la domanda è molto più alta, e quindi bisogna andare a cercare materia prima dove c'è, e in Valtellina ce n'è poca, un po' come il lardo di Colonnata, insomma i maiali a Colonnata non ci sono, e quindi bisogna andare a seri a procurare da altre parti.
Chiudiamo con il vino, e in questo caso, Alberto, mi rivolgo al professore di storia economica e ti chiedo di soffermarti su una riflessione di fondo. Ti faccio una domanda: possiamo dire che molto prima, e ovviamente molto più autorevolmente di noi, il primo a parlare di denominazioni e a metterle in dubbio fu addirittura Karl Marx?
Sì, io mi cambio il cappello, da professore di storia dell'alimentazione divento professore di storia economica. Sì, possiamo dirlo, e addirittura lui lo fa nel capitolo più complicato e nel suo libro più importante, che è Il Capitale, e nel terzo libro, che è quello più difficile, quello dove parla del valore, della determinazione del valore, e lo fa appunto parlando di vino. E ovviamente lui non parla di denominazioni perché non esistevano ai suoi tempi, tempi, ma parla di demarcazioni appunto per spiegare come la determinazione di un territorio e un legame con la qualità del prodotto sia un fattore che alla fine incide sul prezzo e sul gradimento dei consumatori.
Leggo un paio di passaggi da un tuo articolo al riguardo, riassuntivo di questi concetti. La caratteristica essenziale di tutte le denominazioni basate sull'origine territoriale dei vini, pensava Marx, non è altro che il tentativo di garantire la qualità del vino citando la terra su cui sono coltivate le viti. Il problema è che la qualità di un vino è difficile da stabilire una volta per tutte, può variare da un anno all'altro e possono anche mutare i gusti dei consumatori. Per questo, ci spiega Marx, al monopolio basato sulla qualità è più facile e più sicuro sostituire il monopolio basato sulla terra. Si stabilisce per decreto che le vigne che crescono in un determinato luogo, solo per questo fatto, produrranno in eterno un vino di qualità superiore.
È esattamente così. Fra l'altro Marx tutte queste cose le dice a ragion veduta, perché Marx era un grande estimatore di vino, un grande bevitore. Marx era spesso squattrinato e quindi c'era Engels che gli pagava le sue consumazioni, e quando lui era costretto a bere lo champagne si lamentava, diceva preferiva il Bordeaux, preferiva il Porto, proprio questo vino non gli andava giù, questo vino frizzante. La cosa peggiore per lui, che pure era tedesco, era la birra. C'è una letteraccia dove dice stasera ho dovuto bere birra, proprio un disastro queste cose. Però detto questo, Marx parla a ragion veduta dello champagne, che è l'esempio che lui porta proprio per dimostrare questo meccanismo, perché lo champagne, lo spiega Marx in anticipo rispetto a quello che succederà nei decenni successivi, è un prodotto che si può realizzare praticamente in quantità infinita a condizione che la cantina che produce questo vino possa dimostrare di possedere o di avere in affitto anche solo un francobollo di terra dentro l'area di demarcazione, così la chiama lui, oggi noi la chiamiamo dentro l'area di denominazione, che peraltro nel corso dei secoli è cambiata, si è estesa, è diventato sempre più grande, appunto per permettere a nuovi produttori di poter realizzare, di poter vendere in giro per il mondo un vino chiamato champagne. Ma non c'è nessun collegamento tra territorio e questo prodotto, anche perché poi si usano anche i vini che vengono da fuori, ma questa è un'altra storia ancora. Però insomma Marx ci spiega esattamente questo, ci spiega esattamente il meccanismo delle denominazioni. Fra l'altro lui anticipa anche un altro problema, che è quello di quando si stabilisce il confine di un'area di denominazione si creano le premesse per grandi conflitti sociali, cioè lui dice addirittura rivolte, perché effettivamente chi sta fuori anche solo per un centimetro si trova ad avere una terra che vale un decimo, un centesimo rispetto a quella che sta dentro, quindi diciamo che magari uno potrebbe anche arrabbiarsi, ed esattamente succede questa cosa qui. E quindi i confini delle aree di denominazione sono davvero convenzioni, frutto
delle
di,
costruzioni
delle costruzioni, insomma anche su questo Marx
incide
molto...
la lotta di classe anche in questo
esatto.
caso.
E su questo Marx fra l'altro usa un termine specifico che è un monopolio artificiale, cioè dice tu con questa denominazione crei un monopolio, cioè solo chi sta qui dentro può chiamarlo champagne o Chianti o Barolo, tutto quello che vogliamo, e chi sta fuori lo deve chiamare in un altro modo, e non c'è altra maniera per stabilire per decreto che un vino è migliore di un altro, e il consumatore deve adeguarsi, deve accontentarsi.
Alberto, in altre puntate abbiamo spiegato come rispetto al vino l'etichetta orienti il gusto, e Marx questa cosa l'aveva intuita.
Ah sì sì, molto chiaramente aveva capito che appunto alla fine l'etichetta impone anche il prezzo, e questa cosa alla fine non gli dispiace, perché fa una considerazione finale dove dice ma in fondo è un capitalista che ruba un po' di soldi a un altro capitalista. Quindi non c'è niente di male, a lui da comunista gli faceva anche piacere, e poi diceva a noi consumatori umili che non possiamo permetterci questi vini così costosi, possiamo andare a scoprire altri vini con un prezzo più basso ma magari una qualità più alta.
Concludiamo come sempre citando un paio di titoli per chi volesse approfondire i temi toccati nella puntata.
Sì, con un super classico, io direi il momento di citarlo, l'abbiamo usato durante tutte queste puntate, è una raccolta di saggi, L'invenzione della tradizione di Eric Osborne, editore Einaudi.
E io invece cito La cucina italiana, storia di una cultura di Alberto Capatti e Massimo Montanari, edito da La Terza. Siamo in chiusura, vi ricordiamo di seguirci sui nostri profili DOI Podcast, sia su Instagram che su TikTok, con anticipazioni, video e curiosità. E Alberto, ti chiedo un'anteprima, un trailer della prossima puntata, che come detto sarà l'ultima di questa nostra seconda stagione di DOI e sarà completamente dedicata a cosa?
All'inizio di tutta questa storia noi parleremo di come mangiavano gli uomini primitivi quando l'australopiteco è sceso dalle piante e ha cominciato a cacciare, a raccogliere, e vedremo delle cose abbastanza curiose anche sull'invenzione dell'agricoltura.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata, un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati, produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.
Ma se potessi scegliere un superpotere, quale vorresti?
Sarebbe bello avere la capacità di trasformare le cose in oro.
Ma per quello non hai bisogno di abilità sovraumane. C'è Keris Gold. Keris Gold è la prima azienda ad aver reso l'oro da investimento alla portata di ogni cittadino italiano.
Keris Gold. L'oro per tutti, prima di tutti.
Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.